pagina 11. Ricordiamo in questa celebrazione i defunti della famiglia Boschetto. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia sempre con voi. Dicevo all'inizio, questa parte della messa si chiama l'atto penitenziale, però dobbiamo superare questa mentalità, perché l'atto penitenziale lascia il tempo che trova, nel senso che, vabbè, possiamo dire prima della messa abbiamo fatto l'atto penitenziale, ma serve relativamente, serve come rito. Invece questo momento dovrebbe essere un momento più intenso, perché è il momento in cui noi ci mettiamo nella condizione di chiederci sinceramente e in profondità se abbiamo la disponibilità all'incontro con il Signore. E da cosa lo capiamo? In cosa consiste questa disponibilità? Non consiste in quello che poteva essere la visione farisaica, proprio perché la visione farisaica diceva io sono pronto all'incontro con il Signore perché? Perché ho fatto questo, perché ho fatto quest'altro, perché? Signore, io non sono come tutti gli altri uomini. Gli altri uomini sono peccatori, io sono giusto, no? Ecco, quindi la disponibilità all'incontro con il Signore non è data da quello che abbiamo fatto, facciamo. Ma la disponibilità all'incontro con il Signore invece è un'altra cosa, è quanto tu dentro senti sinceramente la necessità del Signore, perché tu nella tua vita vuoi fare solo la sua volontà e quindi è il desiderio di avere chiara la sua volontà. No, questo è il desiderio che ci permette di capire che in questo momento noi vogliamo dire al Signore: sono qui, ma sono qui con una chiara determinazione. Voglio incontrare te, perché ho bisogno di te. Ecco, allora, questo non è più l'atto penitenziale, ma è la preparazione all'incontro con il Signore. E allora non deve essere l'atto che ci fa sentire corrucciati, non so, oppure dire Signore, sono chissà cosa ho fatto, chissà cosa non ho fatto, no? Anche lì quando si dice, no? Riconosciamo i nostri peccati, un minuto, i peccati cosa riconosci? Cioè, capite, è tutta una ritualità che non serve a niente, no? Perché il riconoscimento del peccato è un'altra cosa. Il peccato è proprio quello di chi vive senza interessarsi della volontà di Dio. Tutto il resto è solo la fatica che noi facciamo a vivere secondo la volontà di Dio. La fatica però, la fatica ci sta, perché la fatica presuppone che noi abbiamo una decisione, vogliamo. E questo volere però è chiaro che ci produce fatica. Allora, questo momento non è tanto riconoscere i nostri peccati e dire, Signore, io voglio, però faccio fatica, ho bisogno della tua forza. Sono venuto per quello. Sono venuto ad attingere la tua forza, perché tu me la possa dare. Perché io possa affrontare con determinatezza questa mia situazione che mi conduce ad avere dentro questa battaglia, questa lotta. Ho bisogno della tua forza. Allora questo momento diventa bello, no? Non diventa il momento, diciamo così, in cui ci sentiamo sempre peccatori, 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 ma basta, basta. Cioè, ci dobbiamo sentire bisognosi, ma non peccatori. Dobbiamo sentirci desiderosi della forza, quindi esposti alla debolezza, certo. Ma quel senso di peccato che nasce appunto da una mentalità eccessivamente rigida, da una mentalità che nasce da un'impostazione moralistica, non deve più entrare dentro di noi. Il Signore ci ha liberato dal moralismo, ci ha dato la libertà del cuore, la libertà della mente. Però libertà della mente, libertà del cuore si fonda sulla nostra onestà, il cuore puro. Allora, se abbiamo il cuore puro, anche questo momento diventa importante, perché in questo momento diciamo al Signore, sono venuti ad attingere la tua forza, perché noi vogliamo ascoltarti, vogliamo vivere secondo la tua volontà, però ti diciamo anche, guarda che facciamo fatica, guarda che dobbiamo lottare, guarda che non è tutto semplice, tutto facile, però abbiamo bisogno di te. Allora questo momento è importante per questo, perché davvero il Signore, se ci vede così sinceri e soprattutto desiderosi della sua forza, del suo aiuto, in questo momento egli appunto ce lo concede. E la comunione? E la comunione è la prova. È la prova che la sua forza entra dentro di noi. Pertanto non è più l'atto penitenziale, ma è il momento in cui diciamo al Signore, sono venuto perché ho bisogno di te, perché io voglio vivere solo secondo la tua volontà. E allora diciamo tutto questo, glielo diciamo con il canto che sì, è vero, ti chiedo perdono, Padre buono, per ogni mancanza d'amore, sì, diciamole pure ste parole, però non interpretiamole come il peccato che abbiamo fatto, interpretiamolo proprio come la lotta che dobbiamo fare contro tutto ciò che ci tiene lontano dall'amore, dalla speranza e dalla fede. Quindi è una richiesta di forza, perché l'amore, la speranza e la fede si rafforzi sempre più in noi. Allora eleviamo al Signore questa preghiera cantata, ti chiedo perdono, Padre buono. Per ogni mancanza, pagina 3. La seconda parte è chiara, chiarissima. Domando a te, Signore, che illumini i miei passi, perché possiamo sempre avere la chiarezza della tua strada. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. E pace in terra agli uomini di buoni. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo. Signore, Figlio unigenito Gesù Cristo, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, lo Spirito Santo, e la gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Fortifica in noi, o Padre, con la potenza del tuo Spirito, la disponibilità ad accogliere il germe della tua parola, che tu continui a seminare nei solchi dell'umanità. Perché? Fruttifichi in tutta la nostra vita e riveli al mondo lo splendore del tuo regno per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Allora, domenica scorsa, se ricordate, la prima lettura, il primo passaggio che ci veniva consegnato era preso dal profeta Amos. E il profeta Amos ci colloca, abbiamo detto domenica scorsa, ci colloca nel regno di Samaria. Quel regno appunto che che si è staccato da Giuda dopo la morte di Salomone e ovviamente è adesso diventato un popolo praticamente idolatra, pur avendo la radice comune del popolo di Dio. Amos è il profeta che va a denunciare questa situazione e richiamare di nuovo all'unicità di Dio. Oggi, invece, siamo di fronte a un altro profeta, il profeta Abacuc. E però questo profeta si colloca nel regno di Giuda, diciamo il regno che ha conservato l'ortodossia, cioè la continuità della caratteristica del popolo di Israele. Ma ovviamente Abacuc dove si colloca? Si colloca in un periodo particolare, da una parte un periodo eccezionale, perché è il periodo della riforma. Finalmente è arrivato un re che ha deciso di riformare il popolo di Giuda, il re Giosia. Un re che riconduce il popolo alla fedeltà a Yahweh, cercando di eliminare tutto quello che erano i culti agli dei stranieri. Ma il re fa questo, ma non tutto il popolo di Giuda è convinto di questo, perché alla morte di Giosia il re che segue ricade ancora nella situazione di prima, perciò è come se Giosia non avesse fatto niente. Si ritorna ai culti degli dei stranieri, per mille ragioni. In questo periodo, siamo tra il 600 e il 500 avanti Cristo, tendo presente che il 500 poi è il secolo in cui avverrà l'esilio. E Abacuc anticipa già questo momento, no? Con la sua profezia. E Abacuc è un profeta che ha lasciato una brevissima testimonianza di sé. Il suo librettino è fatto da 59 versetti. 59 versetti sono pochi fogli. Eppure questa profezia è una profezia importante e soprattutto molto decisa, molto ferma. E oggi ci viene consegnato proprio il primo capitolo, l'inizio, diciamo, di questa testimonianza lasciataci da questo profeta. E proviamo a sentire allora che cosa dice Abacuc dal libro del profeta Abacuc. Oracolo che ebbe in visione il profeta Abacuc. Fino a quando, Signore, implorerò e tu non ascolti? Fino a quando alzerò a te il grido, violenza, e tu non soccorri? Perché mi fai vedere l'iniquità e resti spettatore dell'oppressione? Ho davanti a me rapina e violenza, ci sono liti, si muovono contese. La legge non ha più la forza, il diritto non si afferma mai più. Infatti, l'empio raggira il giusto e il giudizio esce stravolto. Guardate tra i popoli, osservate, inorridite, ammutolite. C'è chi compirà ai nostri giorni una cosa che a raccontarla non sarebbe creduta. Ecco, i Caldei, popolo feroce e impetuoso, che percorre ampie regioni per occupare sedi non sue. Egli è feroce, terribile, da lui esce il suo diritto e la sua grandezza. Più veloci dei leopardi sono i suoi cavalli, più agili dei lupi della sera.
balzano sui suoi destrieri venuti di lontano, volano come aquila che piomba per divorare, tutti avanzano per la rapina. La loro faccia è infuocata come il vento d'Oriente, ammassano i prigionieri come la sabbia. Egli dei re si fa beffe e dei capi se ne ride, si fa gioco di ogni fortezza, assale una città e la conquista. Poi muta il corso il vento, passa e paga il fio. Questa è la potenza del mio Dio. Non sei tu fin da principio, Signore, il mio Dio, il mio Santo? Noi non moriremo, Signore, perché confidiamo in te. Tu hai permesso questo per fare giustizia, l'hai reso forte per castigare. Tu dagli occhi così puri che non puoi vedere il male, non puoi guardare l'iniquità, perché vedendo i malvagi taci, mentre l'empio ingoia il giusto? Tu tratti gli uomini come pesci del mare, come un verme che non ha padrone. Egli prende tutti all'amo, li tira su con il giacchio, li raccoglie nella rete e contento ne gode. Perciò offre sacrifici alla sua rete, brucia incenso al suo giacchio, perché fanno grassa la sua parte e succulente le sue vivande. Continuerà dunque a massacrare la gente senza pietà? Mi metterò di sentinella, in piedi, sulla fortezza a spiare, per vedere che cosa mi dirà il Signore, che cosa risponderà ai miei lamenti. Il Signore mi rispose e mi disse: scrivi la visione, incidila bene sulle tavolette, perché la si legga speditamente. È una visione che attesta un termine, parla di una scadenza, non mentisce. Se indugia, attendila, perché certo verrà, non tarderà. Ecco, soccombe colui che non ha l'animo retto, mentre il giusto vivrà per la sua fede. Parola di Dio. Ascoltate oggi la voce del Signore. Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza, accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia. Entrate, prostrati, adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti, è Lui il nostro Dio, noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Se ascoltate oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere. E domenica scorsa abbiamo anche terminato la prima lettera di Paolo a Timoteo. Oggi incomincia la seconda lettera, brevissima anche questa, no? 4 capitoli. La seconda lettera a Timoteo, che però mantiene la stessa direzione della prima, cioè sono quelle raccomandazioni che Paolo fa a Timoteo come guida della comunità, come pastori. E sta continuamente insistendo Paolo perché Timoteo faccia attenzione a che nulla vada a sminuire la forza del Vangelo. E allora il richiamo costante alla fedeltà al Vangelo e alla vigilanza su quelle dottrine che si insinuano nella comunità cristiana. E anche oggi l'inizio di questa seconda lettera va in questa direzione. Proviamo a sentirla. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Carissimo Timoteo, ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te per l'imposizione delle mie mani. Dio, infatti, non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma uno spirito di forza, di amore, di saggezza. Dunque, non vergognarti della testimonianza da rendere al Signore nostro. Non ti vergognare neanche di me, che sono in carcere per Lui. Ma soffri anche tu insieme con me per il Vangelo, aiutato dalla forza di Dio. Dio, infatti, ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la sua grazia, grazia che ci è stata data in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma è stata rivelata solo ora con l'apparizione del Salvatore nostro Gesù Cristo, che ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'immortalità per mezzo del Vangelo, del quale io sono stato costituito araldo, apostolo, maestro. È questa la causa dei mali che soffro, ma non me ne vergogno. So infatti a chi ho creduto e sono convinto che egli è capace di conservare il mio deposito fino a quel giorno. Timoteo, prendi come modello le sane parole che hai udito da me, con la fede e la carità che sono in Cristo Gesù. Custodisci il buon deposito con l'aiuto dello Spirito Santo che abita in noi. Parola di Dio.
Passeranno i cieli. Passeranno i cieli e passerà la terra, la tua parola non passerà. Alleluia, alleluia. Insieme.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Si accostarono a Gesù i suoi apostoli e gli dissero: Signore, accresci in noi la fede. E il Signore rispose: se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: sradicati, vai a piantarti nel mare, e il gelso vi ubbidirebbe. Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà quando rientra dal campo: vieni subito, mettiti a tavola. Non gli dirà piuttosto: prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi, servimi finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai anche tu. Ma il padrone avrà forse gratitudine verso quel servo perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Parola del Signore.
Passeranno i cieli e passerà la terra, la tua parola non passerà. La domanda che gli apostoli fanno a Gesù aumenta in noi la fede. E questa domanda che trovo una risposta un po' strana, perché la domanda è aumenta. Gesù risponde dicendo che la fede deve essere piccola come un granello di senape. Invece di aumentare, diminuisce. Questo è quanto può apparire subito in questa lettura del passaggio di Luca. Però andiamo a capire il senso, quindi il messaggio di tutto questo, no? Il problema posto è la fede. Aumenta la nostra fede. Però questa domanda ha come sottofondo una mentalità che Gesù invece supera. E qual è questa mentalità? È la mentalità del quanto. E questa mentalità, purtroppo, è la mentalità ancora dei farisei. Perché ovviamente i farisei hanno questa convinzione, hanno la convinzione che si è graditi a Dio per quanto si fa. Quindi con più fai, con più sei gradito a Dio. Infatti, sempre Luca ce lo dice, quando ci riporta la famosa parabola che abbiamo appunto citato all'inizio, no? La parabola del fariseo che si mette davanti all'altare del Signore e che cosa dice? Dice: Signore, io ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto questo, quindi io ho raggiunto i punti per i quali io posso sentire la giustificazione. E quindi la fede di quel fariseo in cosa consiste? Consiste nel fare sempre di più qualcosa che possa essere gradito a Dio. Perciò diciamo che la fede è vista in un modo quantitativo: con più io faccio per Dio, con più sono gradito a Dio. Perciò tutta questa, vorrei dire, abitudine a fare sempre di più. Del resto, non è molto lontana da noi questa mentalità, no? È la mentalità che continua regolarmente, anche oggi, no? Infatti, di cosa si vantano i cristiani vuoti dentro? Si vantano di questo. Si vantano di quello che fanno. Perché? Perché i cristiani vuoti sono quelli che dicono la fede la si mostra facendo questo, facendo quest'altro, facendo quest'altro. Con più io faccio, con più mi avvicino al Signore, perché con più le mie opere sono per il Signore, con più io mostro la mia fede. Ah, e oggi purtroppo questa mentalità è molto presente, ma è una mentalità che davvero non ottiene quello che invece si vorrebbe, perché non è facendo questo che tu ti avvicini a Dio. Anche i farisei, facevano tutto, con più facevano, con più pensavano di essere vicini a Dio. Peccato, dice Gesù, che il loro cuore era lontano da Dio. E come fa Gesù a dire una cosa del genere? Quando i farisei, gli scribi, i sommi sacerdoti erano quasi immersi tutto il giorno nelle sacre scritture, erano immersi tutto il giorno nello studio della legge. E come fa Gesù a dire il tuo cuore, il vostro cuore è lontano da Dio? Ecco dove sta la discriminante, cioè i farisei che fanno, ma hanno il cuore lontano da Dio. Che cosa vuol dire? Ecco allora che Gesù ovviamente deve istruire i suoi apostoli affinché non cadano in questo pericolo, il pericolo di interpretare la fede con il criterio quantitativo. Aver fede significa fare, 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 fare. E oggi ovviamente questa cosa te la fanno digerire, ma in un modo continuo, no? Ti perseguitano con questa cosa qua, no? Perché sembra quasi che tu devi dimostrare a tutti che hai la fede, e la devi dimostrare dicendo: se fai questo sei cristiano, se fai quest'altro sei cristiano. Ma chi decide se veramente tu sei cristiano? Quello che fai o c'è qualcosa d'altro? Ecco il problema posto oggi da questo testo di Luca. Quando veramente noi possiamo dire di avere la fede? Quando la nostra fede è giusta? Quando la nostra fede ci porta a raggiungere davvero lo scopo, l'obiettivo della fede stessa? A cosa serve la fede? E qui dobbiamo entrare appunto a capire perché il messaggio oggi è rivolto a noi. E la risposta di Gesù è rivolta a noi, appunto dicendo: se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso, sradicati, e vi ubbidirebbe. Se aveste fede quanto un granello di senape, allora andiamo a capire bene che cos'è la fede, come deve essere e soprattutto come deve essere vissuta. Allora, che cos'è la fede? San Paolo, nella lettera a Timoteo, parla a un passaggio che dice: allora, egli ci ha salvati, e ci ha chiamati con una vocazione santa. Questo passaggio è formidabile, perché egli ci ha salvati senza nostro merito, senza... Infatti ci dice, no? Ci ha chiamati con una vocazione santa non in base alle nostre opere. Quindi non è il nostro fare che ha convinto Dio a salvarci, ma la salvezza viene prima. La salvezza è una chiamata, non è una conquista. Ecco la differenza, eh? Per i farisei la salvezza è una conquista, quindi il fare. Per noi, dice Paolo, la salvezza è una chiamata, viene prima. Ma che cos'è la salvezza? Quando l'uomo può dire io sono salvato? E la chiamata alla salvezza che cos'è? Allora, è chiaro che la salvezza è la possibilità di godere uno stato, che è lo stato dell'uomo che è in perfetta comunione con Dio. È il raggiungimento di Dio la salvezza. Quindi il Padre, dice qui, ci ha salvati, cioè ci ha dato la possibilità di stare in comunione con Lui. E questa ce l'ha data non perché ce lo siamo conquistata, perché è stato un dono che Lui ci ha fatto, la nostra salvezza. Ha detto: l'uomo deve arrivare a stare in comunione con me. E questo ce l'ha impresso come chiamata fondamentale, è la famosa chiamata santa. Tu sei chiamato alla comunione con Dio, alla salvezza. E sei chiamato gratuitamente, sai, perché appunto è così gratuita la salvezza ed è così gratuita questa chiamata santa che tu puoi anche non ascoltarla. Ma Dio non la ritira, perché la sua chiamata rimane. E certo rimane, ma rimane poi purtroppo come discriminante, perché se tu l'ascolti godrai della pienezza di Dio, se non l'ascolti non potrai godere la pienezza di Dio. Sarai nella salvezza o sarai nella disperazione eterna. Ma quella chiamata rimane. E allora ecco, la salvezza è questa, è l'uomo che finalmente può godere la perfetta comunione con Dio, è lo stare definitivamente con Dio. E però, dice Paolo, questa chiamata è una chiamata santa. E come ha fatto Dio a chiamarci? In che modo? Questa chiamata, dov'è che la troviamo? Come facciamo noi a capirla e soprattutto a seguirla questa chiamata? E Paolo continua e dice, Dio ci ha chiamati in un modo chiaro, inequivocabile. E qual è questa chiamata? E la chiamata, dice Paolo, continua, la chiamata è solamente Cristo Gesù. Perché con l'apparizione del Salvatore nostro, Gesù Cristo, questa apparizione è quella che ci ha dato la possibilità di dire, ho capito, Dio ci chiama così. La chiamata di Dio è Gesù Cristo. Ora, quel Gesù, infatti, cos'è venuto a fare? È venuto a chiamarci. Chi mi vuol seguire? Però questa chiamata, ovviamente, è una chiamata che è affidata, ovviamente, alla tua volontà, alla tua decisione. Chi mi vuol seguire? La chiamata c'è, chiamata santa. E quella chiamata però adesso esige la tua risposta. Allora arriva di nuovo San Paolo e dice, ma come facciamo noi a rispondere a questa chiamata? Come facciamo? Allora, primo, se la chiamata è Gesù, dove andiamo a vedere Gesù? Non c'è più. Se la chiamata è legata all'apparizione di Gesù, come dice Paolo a Timoteo, no? Dov'è questa apparizione di Gesù? Dobbiamo credere alle cosiddette apparizioni dei cosiddetti mistici? Dobbiamo credere alle apparizioni di chi ha le visioni? Allora, dobbiamo credere che se non facciamo queste esperienze di visioni o di apparizioni non possiamo mai riconoscere Gesù? Com'è questa cosa? Come facciamo noi a rispondere alla chiamata se non vediamo Gesù? E qui è il pericolo. È il pericolo delle cosiddette false dottrine. Quelle false dottrine che legano questa visione di Gesù o questa visione di Dio a delle visioni che non c'entrano proprio niente con l'apparizione di Gesù. Allora, come facciamo a vedere Gesù? Ecco allora, di nuovo, Paolo sta parlando a Timoteo dicendogli appunto questo, quando dice, la causa dei mali che io soffro, qual è? La causa è che io annuncio che Gesù Cristo ha fatto risplendere la vita e l'immortalità per mezzo del Vangelo. Ecco qui. Allora, come facciamo noi a vedere Gesù? Risposta. La visione di Gesù, l'apparizione di Gesù adesso, ci è data nell'annuncio del Vangelo. Infatti, nella lettera invece ai Romani, Paolo dirà proprio questo, quando dirà ai cristiani, sì, voi siete stati chiamati alla fede, però dovete rispondere alla fede. E come fate a rispondere alla fede? E Paolo ha questa definizione. Non si può rispondere alla fede se non c'è l'annuncio del Vangelo. Perché l'annuncio del Vangelo è l'apparizione di Gesù che continua nel tempo. Perché l'annuncio del Vangelo è porre lo Spirito di Gesù, è porre la sua presenza. E vivendo il Vangelo tu rispondi alla chiamata. Ecco allora l'importanza dell'annuncio, è lì il punto su cui voleva arrivare Paolo. L'esperienza dell'annuncio è quello che ti dà l'opportunità di rispondere alla chiamata della fede. Allora, che cos'è che è gradito a Dio? Quando tu puoi dire che stai camminando sulla strada della salvezza? Quando tu puoi dire adesso che quello che vivi lo vivi con la sicurezza di arrivare a stare con Dio? Quando? Non più quando fai questo, quando fai quell'altro, quando fai quell'altro, ma solamente lo puoi dire quando dici: io mi sto lasciando trasformare dal Vangelo di Gesù. Io vivo la trasformazione dello Spirito, quella che deriva dal fatto che io ubbidisco al Vangelo di Gesù. È Gesù che plasma continuamente la mia umanità. I farisei avevano il cuore lontano da Dio. Perché? Perché loro dicevano di avvicinarsi a Dio con le cose che facevano, ma in effetti non si lasciavano trasformare, non si lasciavano cambiare da Dio, perché era una continua affermazione di se stessi. Non era lo stato di obbedienza a Dio quello che ti trasforma. Per cui tu fai quello che ti dice Lui, nel senso che tu fai quello che ti viene insegnato solo dal Vangelo. Questa cosa, guardate che è fondamentale, specialmente per i cristiani di oggi, abbiate pazienza. Perché? Perché purtroppo i cristiani di oggi si sono seduti nella comodità di una cristianità che alla fine è solamente una religiosità. Facciamo delle cose cristiane, facciamo delle cose religiose, ma i cristiani di oggi stanno perdendo una grande occasione, l'occasione di capire che così non ti salvi, perché la salvezza avviene solo nell'obbedienza al Vangelo. E noi diciamo: ma l'obbedienza al Vangelo a che cosa porta? Porta solamente alla trasformazione di te. Certo, è vero. Leggete pure tutto il Vangelo, e quando l'avete letto, quattro Vangeli, quando li avete letti tutti e quattro, provate a chiedervi: ma alla fine Gesù che cosa ci ha detto di fare? Non sapete rispondere? Perché non esiste. Gesù non ti dice proprio cosa devi fare. Assolutamente. Il messaggio del Vangelo non è un messaggio che ti insegna che cosa devi fare. Il messaggio del Vangelo è orientato in un'altra direzione. Ti insegna come devi essere. Perché? Perché la fede è quella forza che permette allo Spirito di trasformarti e di farti diventare capace di vivere solo nell'obbedienza a Lui. E questo è il messaggio del Vangelo. Ma se tu accetti, se tu vivi questo Vangelo, puoi dire che hai risposto alla chiamata della fede. E la chiamata della fede, dunque, è esattamente questa. Quella fede che, vedete, non ha molto successo. Lo vedete bene anche voi, eh? Chi sono quelli che hanno successo? Quelli che hanno la capacità di conquistare la popolarità, la visibilità. Sono questi quelli che hanno successo. La fede non ti dà successo, assolutamente. La fede non ti espone, non ti fa cercare la popolarità, non ha bisogno. La fede non ti fa cercare l'approvazione degli uomini, non ha bisogno. Infatti, dopo che avete fatto tutto quello che vi è stato richiesto, dite siamo servi inutili. E che cos'è questa espressione? Cosa vuol dire ritenersi servi inutili? Vuol dire che tu vivi la tua fede, ma dentro di te non hai né l'ambizione, né la presunzione, né il desiderio della visibilità. Siamo servi inutili. Perché quello che io faccio, non lo faccio né per me, né per gli altri. Lo faccio solamente per lui. È questo che vuol dire siamo servi inutili. Perché lo fai solo per lui e basta, per dare gloria a lui. E la parabola è chiarissima, no? Il servo che torna dal campo e si sente dire, no, prima di mangiare prepari da mangiare a me. Quella parabola lì è molto importante perché ti fa vedere come deve essere questo nostro rapporto nella fede. Cioè, tu sei per Dio. E se sei per Dio, non sei più per te stesso. Ma proprio perché non sei più per te stesso, assumi quell'atteggiamento del servo inutile. Abbiamo fatto quello che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto perché è nostro dovere farlo. Basta. Quando avete fatto tutto, dite siamo servi inutili. Attenzione che però, dobbiamo capire bene perché poi le traduzioni italiane tante volte non rendono l'idea, no? Perché qui dice, siamo servi inutili. Non dobbiamo dare a questo concetto di inutile quello che noi di solito intendiamo dire, no? Inutile vuol dire, insomma, che sei di poco conto, che non servi. No, il concetto è un altro. Siamo servi inutili. Vuol dire un'altra cosa, molto più bella, molto più profonda. Perché il servo non si sente sfruttato. Infatti qui lo dice, no? Abbiamo fatto quanto dovevamo fare, non si sente sfruttato. Ma pare che ci dica, il servo stabilisce con il padrone un rapporto sereno, perché al servo piace questo, che il suo padrone sia contento. Non importa tutto il resto, l'importante è che il mio padrone sia contento. Quindi è una disponibilità d'animo che è eccellente, bellissima, ma che è solamente delle persone umili. Ecco, l'inutilità significa così, è l'umiltà del cuore. È quella umiltà che ti permette di dire quello che io faccio lo faccio per lui, per la sua gloria. E sono contento, non quando ricevo gloria, ma quando riceve gloria. Vi ricordate il canto bellissimo di Maria? In casa di Elisabetta, no? Quando appunto dice, è vero, grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, anzi, tutte le generazioni mi chiameranno beata, ma dentro di me, che cosa me ne faccio di questa beatitudine che mi dichiarano le generazioni? Santo è il suo nome, io lo faccio solo per lui. Perché Maria, ovviamente, aveva capito perfettamente questo senso dell'essere serva inutile. Infatti, le parole che usa davanti all'angelo, quali sono? Sono la serva. Avvenga di me non quello che voglio, ma quello che hai detto. Perciò io faccio solo quello che lui mi dice. Perché? Perché ho capito che io devo aiutare lui a realizzare il suo progetto. È per la sua gloria che io agisco. Santo è il suo nome. E Maria non è ammusonita per questo, eh? Maria non è che triste perché, ecco, vedi, sono obbligata a fare quel che dice lui. E io quando faccio qualcosa per me? Mi sembra di sentire oggi tanti cristiani che dicono così, no? È una rivendicazione continua. Non faccio mai niente per me. Devo sempre fare. Maria proprio no. Maria ha capito perfettamente. Sono la serva. Avvenga di me non più quello che dico io, quello che dici tu. E la mia gioia non è se io faccio qualcosa per me. La mia gioia è se attraverso quello che io faccio tu possa essere contento, tu possa essere glorificato. Santo è il suo nome. Capite la forza di questa inutilità? Vuol dire così.
vuol dire questo atteggiamento interiore che deve essere in tutti coloro che hanno capito che cosa vuol dire rispondere alla chiamata della fede. Ecco allora il messaggio che anche stamattina ci viene consegnato. Questa fede che appunto però lascia il segno. Se tu hai questa fede, devi essere capace di portare il segno di questa fede. E qual è il segno di questa fede? Come si fa a capire se tu veramente agisci nella fede? È l'ultimo passaggio, che però si riferisce alla prima parabola di Gesù, il granello di senape. Allora, quali sono gli effetti della fede? Gli effetti della fede sono questi. Primo, dentro di te si struttura tutto in conformità alla piccolezza, il granello di senape. Perciò tu sei orientato alla piccolezza, perché la forza della fede non sta nella quantità, sta nella piccolezza, perché la fede è paragonata proprio a quel granellino di senape. Ma la piccolezza cosa vuol dire? In cosa consiste la piccolezza? Allora, la piccolezza sicuramente prima di tutto davanti al Signore, no? Quello che abbiamo detto prima, Maria si pone nella piccolezza, avvenga di me quello che hai detto. Però se è vero che questa piccolezza è convinta, se è vero che questa piccolezza è veramente l'effetto della consegna che tu fai a lui, me lo devi far vedere. Dove me lo fai vedere? Me lo fai vedere nella tua umanità. Cioè, il tuo modo di esprimerti come persona umana deve essere all'insegna della piccolezza. E la piccolezza? La piccolezza ha degli effetti strabilianti, sapete? Sì, perché la piccolezza genera la bontà, la piccolezza genera la mitezza, la piccolezza genera la mansuetudine, la piccolezza genera la pace, la piccolezza genera l'amore, la piccolezza genera tutte queste cose. Ma se dentro di te non c'è la piccolezza, queste cose da te non escono, la tua umanità rimane un'umanità che stona con la piccolezza, è un'umanità che invece ancora ti comunica presunzione, orgoglio, superbia, gelosia, tutte queste cose che sono tipiche delle persone che all'apparenza appartengono al Signore perché fanno tante cose per Dio, ma il loro cuore è lontano da Dio. Perché? Perché non sono trasformati dalla fede. La fede trasforma, ma non trasforma nel senso che ti fa appartenere a queste organizzazioni che ti danno la sensazione di essere in Dio. No. Trasforma la tua umanità. Quindi, se noi vogliamo la prova che veramente noi agiamo nella fede, la prova la dobbiamo cercare lì. Quanto la nostra umanità è trasformata. Dovremmo essere capaci di guardarci nello specchio, no? Ma non fisicamente. Guardarci nello specchio e dire, ma io, cos'è che ho dentro? Cos'è che ho dentro? Ma io, mitezza, bontà, mansuetudine, benevolenza, gioia, pace, amore, ma vengono fuori da me queste cose? Quando io mi rapporto con le situazioni, con le persone, riesco a dare questo? Ecco, la fede è trasformante, perché la fede, se è vera fede, è consegna a Lui, giusto? Sono la serva del Signore, servo inutile, è consegna a Lui. Ma se tu ti sei consegnato a Lui, di che altro ti preoccupi?
Se sei triste, se non hai la gioia, se non sei contento, se non sei mansueto, se non sei capace di bontà, se non sei capace di benevolenza, se non sei capace di magnanimità, se non sei capace di queste cose, sai cosa c'è dentro di te? C'è il tuo io che ancora ti guida, ti imprigiona, anche se all'apparenza dici: Signore, Signore, io faccio tutto per te. Non è vero, non è vero, perché il tuo cuore è lontano da Dio. La fede piccola come il granello di senape è quella lì, sai, è quella che riesce a trasformare la tua vita, perché tu la lasci entrare proprio nel tuo cuore, nella tua mente, nella tua volontà, in tutto. Tu vuoi solo quello. E allora ecco, anche stamattina dobbiamo metterci di fronte a questo testo di Luca molto bello, no? Che ci sprona a diventare capaci di questa fede, quella che ci plasma nella logica della piccolezza. E la piccolezza, ripeto, che non è una questione quantitativa, piccolo o grande. La piccolezza vuol dire semplicemente questo atteggiamento che è trasformato solamente dal desiderio di fare solo quello che vuole il Signore. E se tu ti metti in quest'ottica, sono la serva del Signore, ovviamente tu diventi piccolo. Perché piccolo? Perché piccolo? Non perché sei inferiore agli altri, no, diventi piccolo nel senso che in te agisce solamente la forza del Signore. Basta. Tu hai rinnegato te stesso. Ecco, io sono la serva del Signore. Attenzione, avvenga di me quello che tu hai detto, e questa è la piccolezza. Però non pensate che queste cose, vabbè, si può dire, ah, sono proprio belle, però sai, metterle in pratica. Ma scusa, se queste cose non corrispondono a quello che sei, allora smettila anche di dire che hai fede, per favore. Non lasciarti ingannare. Perché se non ti lasci trasformare così, vuol dire che dentro di te non agisce lo spirito di Dio. Agisce ancora lo spirito del tuo io. Quindi non c'è la fede. Meglio, non c'è la risposta alla fede. Ecco perché è importante il testo di stamattina. Dopo che avete fatto tutto, dite ancora: siamo servi inutili. Dobbiamo avere questo coraggio. Il coraggio della piccolezza, però tutto questo deve essere dentro di noi. Non facciamo spettacolo, per carità. Non facciamo visibilità. Facciamo solo onestà nel nostro cuore. Sono la serva del Signore, avvenga di me quello che tu hai detto. E basta. Ecco, allora anche stamattina chiediamo proprio al Signore che ci aiuti in questo cammino. Perché è un cammino che deve essere fatto proprio perché, e perché Lui ci chiama, continua a chiamarci. E se noi aderiamo al suo Vangelo e viviamo secondo quello che ci dice Gesù, rispondiamo a questa chiamata. Ma per rispondere è necessario avere dentro di noi questa volontà, la stessa che è stata in Maria. Ho sentito la tua parola, Signore. Che cosa faccio davanti alla tua parola? La risposta tua deve essere uguale a quella. Avvenga di me quello che tu hai detto. Perché io voglio essere la tua serva, il tuo servo. Fai di me quello che vuoi. Ed è questo abbandonarsi a Lui, ubbidendo al suo Vangelo, ubbidendo alla sua parola, che ci permette davvero di dire: noi stiamo rispondendo alla fede. E la prova è che la nostra umanità viene trasformata. È ora, è ora. È ora che superiamo quella mentalità che ci ha abituati a guardare alla fede attraverso le pratiche religiose. Basta, superiamola questa cosa. Non sono le pratiche religiose che ti danno la certezza della fede, ma la certezza della fede è data solo dalla tua umanità che è trasformata secondo il Vangelo. Quella è la prova della fede. Il resto è una mera religiosità che non serve a niente e a nessuno, tantomeno serve a Dio, il quale la vede, perché non può non vederla, però dice: ma stammi lontano, perché quell'incenso che mi offri mi sta nauseando, ma stammi lontano, perché quei capretti che mi stai portando, ma non hai capito che sono già miei, che cosa vuoi che mi dia? Mi dai le cose mie, cosa serve? Ecco, se i nostri atti religiosi sono questi, sono quelli che sono visti da Dio, ma purtroppo non sono accettati, perché a Dio non interessano i nostri atti religiosi, interessa la nostra vita. Quella vita che però deve essere segnata dalla fede, quella vita che è trasformata dal suo spirito. Allora veramente abbiamo fatto la sua volontà. E allora chiediamo proprio al Signore che ci dia questo coraggio, coraggio di superare questa mentalità che ormai ha fatto la sua epoca, no? Purtroppo ha fatto la sua epoca, ma purtroppo è ancora nostalgica, perché è quella più comoda, è quella che più ti, come si dice, ti dà una certa, un certo riscontro, insomma, no? E quindi ti crogioli in tutto questo. Io ho fatto, ma cosa hai fatto? L'hai fatto per te stesso. Dio non ha bisogno di quello che fai, non ce l'ha proprio bisogno. Dio vuole te, non hai ancora capito? La chiamata santa è che tu arrivi a stare in comunione con Lui. È tutto questo che Dio vuole da te. Ma tu vuoi stare in comunione con Lui? E la risposta è: sì, Signore, però come? E Lui te lo dice: ubbidisci al mio Vangelo, vivi secondo il mio Vangelo, lasciati trasformare dallo Spirito di Gesù, quello Spirito che ti permette di dire: oh, sono in comunione con Dio, la mia vita è in comunione con Lui. Ecco, al Signore chiediamo tutto questo e diciamogli proprio al Signore che ci dia questa forza. Ho sentito Paolo che cosa dice a Timoteo, no? E dice: Timoteo, ti raccomando, guarda che lo Spirito di Dio non è uno spirito di timidezza, cioè non avere paura ad affermare queste cose. Allontana lo spirito della timidezza, non farti ingannare, sostieni questa cosa e poi non vergognarti dunque della testimonianza che devi dare. Ecco, chiediamo proprio questa forza, che allontani da noi lo spirito della timidezza e allontani da noi questa vergogna nell'affermare che ciò che conta non è il fare, ma ciò che conta è l'essere. E davanti a Dio noi dobbiamo essere come vuole Lui, non tanto fare quello che vuole Lui, essere come vuole Lui, perché da quell'essere poi scaturisce tutto quello che piace a Lui. Però prima dobbiamo essere come vuole Lui, è la chiamata della nostra fede. E Timoteo, non vergognarti. Timoteo, non essere timido, sii coraggioso, fai così. E allora rendi gloria a Dio, sei veramente nella strada che conduce alla comunione con Dio. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente. Tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo. Morì e fu sepolto.
Rivolgiamo al Signore questa invocazione. Insegnaci, Signore Gesù, a fidarci solo di te. Paolo vuole continuare ad approfondire quanto aveva già scritto nella prima lettera. Come vigilare affinché non penetrino diverse dottrine nella comunità cristiana. Oggi ricorda a Timoteo che lo Spirito di Dio è spirito di fortezza, di amore, di saggezza. È spirito di fortezza che si contrappone alla timidezza. Chiaro che Paolo intende la forza con cui è necessario sostenere che solo nel Vangelo di Gesù si ha la certezza di essere nella conoscenza e nella verità di Dio. La timidezza è porre dubbi nell'accettare che solo Gesù è la verità certa di Dio. Gli effetti del lasciarsi guidare da questo spirito sono amore e saggezza. Amore, perché in Gesù abbiamo la certezza di avere in noi la vita di Dio, che è amore. Saggezza, perché in Gesù abbiamo la conoscenza certa del pensiero di Dio. Timoteo deve insegnare tutto questo e oggi lo rivolge a noi. Se desideriamo dare forza alla nostra fede, il richiamo è anche per noi. Perciò diciamo con convinzione: insegnaci, Signore Gesù, a fidarci solo di te. Lo spirito di fortezza che deve guidare la nostra fede è chiaro che deve essere custodito e difeso nel momento in cui può sembrare che questa nostra convinzione non è condivisa, anzi è messa in discussione, cosicché può nascere nel credente il dubbio che solo in Gesù si possa avere la verità di Dio. E siccome l'ambiente in cui vive la comunità cristiana è tendenzialmente portato ad avere il dubbio su questa verità di Gesù, al punto che si è esposti a vergognarsi nell'affermare questa verità, ma si preferisce o a non più farsene un problema e quindi avere una fede che è confusa con la semplice religiosità e non espone più, oppure ad aderire al dubbio, e allora l'essere cristiani diventa una come tante altre realtà religiose che non si pongono più il problema della verità, ma si accontentano di pensare a Dio senza più sentirne la necessità di conoscerlo. Non vergognarti, dice Paolo a Timoteo, di Gesù. Non vergognatevi, dice oggi Paolo a noi. Perciò vogliamo accogliere questo invito e allora acclamiamo ancora: insegnaci, Signore Gesù, a fidarci solo di te. Il credere in Gesù, verità assoluta di Dio, è una grazia, dice Paolo, perché è la chiamata che il Padre ha fatto a tutti gli uomini. Una chiamata che deve servire a portare gli uomini ad avere una perfetta comunione con Dio, perché in questo consiste la salvezza, la vita eterna. Perciò la nostra fede è la risposta con la quale riconosciamo Gesù, dono del Padre, unica verità di Dio. E seguendolo siamo sicuri di camminare su questa terra in modo da raggiungere con sicurezza la vita eterna, lo stare per sempre con Lui. Riconoscenti dunque al Padre per questo dono, chiediamo lo Spirito che ci aiuti a mantenere salda la nostra risposta, cioè crediamo che Gesù Cristo è la verità assoluta di Dio. Per questo ancora lo affermiamo con sincerità.
O Cristo, stella radiosa del mattino, incarnazione dell'infinito amore, salvezza sempre invocata e sempre attesa, oggi ti gridiamo. Vieni, Signore Gesù, unica speranza del mondo. Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli. Allora, pagina 10. Padre nostro, ascoltaci. Nel nome di Gesù,
con amore perdoniamo anche tu che sei l'amore, ci perdonerai, la distanza del amore non ricorrerà, nel tuo nome gioia pura.
Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accetta, o Padre, questo pane e questo vino che ti presentiamo e da questa offerta fa scaturire la sorgente della tua salvezza per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. In Lui hai voluto rinnovare l'universo perché noi tutti fossimo partecipi della sua pienezza. Egli che era Dio annientò se stesso e con il sangue versato sulla croce ha pacificato il cielo e la terra. Perciò fu innalzato sopra ogni creatura ed è sorgente di salvezza eterna per tutti coloro che ascoltano la sua parola. E noi, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo la tua lode. Padre, veramente santo, fonte di ogni santità. Santifica questo pane e questo vino con l'effusione del tuo Santo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. È il Signore Gesù che si offre per noi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza. È versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Poi disse loro: fate questo in memoria di me. Mistero della fede annunciamo. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. E ricordati, o Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore. Ricordati del Papa Francesco, del Vescovo Gabriele, del Collegio Episcopale, di tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati del tuo popolo, ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte della vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli, i martiri, con tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, pietà di noi. Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, che per volontà del Padre con l'opera dello Spirito Santo, morendo hai dato la vita al mondo, per il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, liberami da ogni colpa e da ogni male. Fa che sia sempre fedele alla tua parola, non sia mai separato da te. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco, è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Pagina 5. Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di questa comunione al corpo e al sangue del Figlio tuo, donaci di seguire fedelmente il tuo Cristo, perché Lui solo ha parola di vita eterna. Egli è Dio e vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. E buona giornata. Pagina 19.